The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
È come negli strati delle celle. La realtà che percepiamo nell'inquadratura è bidimensionale, ma la terza dimensione è nascosta, collassata negli strati degli acetati. E poi c'è la quarta. L'evoluzione della scena nel tempo. Frase tratta da Graikon, libro di Marco Casolino che abbiamo ospite oggi, e dedichiamo la puntata numero 4 di Fantascientificast a Jean Giraud, disegnatore parigino, morto all'età di 73 anni questa settimana, più noto con lo pseudonimo di Moebius e ispiratore di tante storie che hanno affascinato il pubblico della fantascienza per tanti anni. Fantascientificast, episodio numero 4. Fantascientificast, puntata numero 4. Siamo già a 4, ebbene. Sì,
sì. Non sembra, Paolo?
No, non sembra. Infatti il tempo vola quando ci si diverte. È vero. E abbiamo un sacco di ringraziamenti da fare, perché in queste ultime due settimane diciamo che il podcast sta veramente prendendo il volo.
No, direi di sì. Vogliamo ringraziare, direi a questo punto mi faccio promotore di tutto l'equipaggio e ringraziare in maniera assoluta i nostri spettatori che stanno facendo in modo che il nostro podcast abbia un successo al di là delle più rosee aspettative che avevamo pronosticato in fase di realizzazione.
Sì, è vero. Tra l'altro, se mi permetti, vorrei un attimo puntualizzare anche un paio di cose riguardo il rapporto con Scientificast.
No, assolutamente sì.
Nel senso che qualcuno ha fatto una donazione dicendo dividete le cose. Ecco, attualmente diciamo il progetto è uno spin-off ed è separato. Come sapete, Scientifica sta diventando associazione e quindi essendo associazione le donazioni vanno lì. Al momento non prevediamo nessun programma di donazioni per Fantascientificast.
O al limite donazioni di natura, cioè birra, caffè, eccetera, eccetera. Quelle siamo sempre ben accetti. Esatto, siamo sempre ben accetti, vero Paolo?
Esatto, daremo i nostri indirizzi, ecco. Quindi è bene un attimo puntualizzarlo e intanto vi ricordo il podcast, diciamo, originario, Scientificast, che trovate all'indirizzo www.scientificast.it. Detto ciò, direi che... Sì, dimmi.
No, dico, a questo punto cosa facciamo? Visto che in questo numero abbiamo delle grossissime novità, direi Paolo.
Ah, ma
vero?
Cavolo, ci abbiamo lavorato duramente e lungamente.
Esatto, per cui a questo punto, come dire, bando alle ciance, buttiamoci subito. Cosa faccio? Digito io o digite di te?
Digito io. Vai. Ok. Questa volta, sai, essendo la volta preliminare, devo occuparmi io un attimo dell'apertura del portale.
Esatto, ti prendi te responsabilità. Per cui via. Betta, vai.
Vado. Nuova rubrica a partire da questo episodio, vero Omar?
Sì, direi di sì. Diciamo la nostra nuova rubrica che si intitola Big in Japan.
Da come si sarà intuito dalla sigla.
Esatto. E di cosa parliamo in questa rubrica? Parliamo dei cosiddetti kaiju eiga, che è una parola giapponese che vuol dire letteralmente film di mostri. Ovviamente subito i nostri ascoltatori più sgamati verrà in mente Gamera, Godzilla e tutto il pantheon di mostri giapponesi.
E tutta compagnia briscola, come si dice.
Esatto. Ovviamente in questa rubrica direi, Paolo, che prima di tutto la premessa è che non parleremo di Godzilla. Ma questo perché? Perché avremo in serbo una sorpresa per
i
nostri ascoltatori, per cui analizzeremo di tutti gli altri kaiju eiga, che vi posso assicurare che sono tantissimi e spesso e volentieri anche molto più interessanti che non il nostro lucertolone atomico giapponese, per intenderci. Un'altra cosa, ragazzi, mi raccomando, perché questa qui è un'area spoiling warning, per cui praticamente, come dire, stiamo attenti perché passerò alcuni spoiler, ecco.
E direi che prima di entrare nel vivo del primo mostro giapponese, adesso la parola io non riesco a pronunciarla ancora, mi eserciterò, direi di introdurlo con la colonna sonora originale degli anni 50.
Come primo, dalla splendida colonna sonora di Akira Ifubuke che ci ha introdotto, in questa prima puntata di Big in Japan, parliamo di uno splendido film del 56 che è Rodan, il mostro alato. Perché è importante Rodan, diciamo, nell'ambito dei kaiju eiga? Per due grossi motivi. Il primo di tutto è il fatto che ci introduce appunto il personaggio, fra virgolette, di Rodan. Grosso personaggio su tutti i punti di vista. Il secondo perché
in Japan.
Esatto. Il secondo perché è il primo kaiju eiga che viene realizzato a colori. Teniamo conto che gli unici due che erano stati girati fino allora, per cui erano i primi due capitoli della saga di Godzilla, erano già stati girati ancora in bianco e nero. Vediamo velocemente la trama senza cadere molto nel dettaglio. Diciamo che in una miniera di carbone vengono situata nei pressi del monte Aso, nella zona del Kyushu in Giappone, vengono rinvenuti alcuni corpi straziati di alcuni minatori. Si scopre che il risultato di questo scempio sono state delle gigantesche larve chiamate Meganuron, che risiedono nei sotterranei della miniera. Ma non è su questo che bisogna focalizzarsi, ma un giovane ingegnere, Shinjiro, assiste durante, diciamo, gli scavi per scoprire la causa di queste morti, al dischiudersi di un uovo di un gigantesco pteranodattilo, per intenderci, che è il nostro... Sì, un dinosauro volante, ecco, siamo molto larghi, che è il nostro Rodan, che comincia, per intenderci, a scavarsi, a raggiungere la superficie e lasciandoci la solita canonica scia di distruzione. Qui ovviamente entra in ballo l'esercito giapponese, la Japan Self Defense Force, che cerca di affrontare in maniera ovviamente senza troppi risultati il mostro, e Rodan viene anche raggiunto da quella che sembra apparentemente la sua controparte femminile, perché una copia.
Giusto per aiutare, esatto, un attimino la popolazione giapponese.
Bravissimo. Ecco. A un certo punto scoprono, diciamo, gli eroi scoprono che la tana di Rodan è nei pressi di un vulcano. Allora cosa fanno? Pensano di bombardare brutalmente quest'area, ma non fanno nient'altro che risvegliare il vulcano e provocano la morte di quella che apparentemente è la signora Rodan, per intenderci. A un certo punto cosa succede? Rodan, vedendo morire la sua compagna, si butta anche lui nel vulcano, come dire, dalla disperazione, suicidandosi. Diciamo che al di là di tutto è una trama molto particolare quella di Rodan, molto intimistica, e tra l'altro, se vuoi Paolo, si ricollega a tutte quelle che era la produzione abbastanza coeva americana dei film di mostri di Jack Arnold, per cui parliamo, per intenderci, del mostro della Laguna Nera di Tarantola, in cui si vede la figura del mostro come un qualcosa di scomodo al genere umano e che costituisce più una vittima che una reale minaccia. E allo spettatore del film non resta che praticamente assistere alla brutta fine del mostro.
Diciamo la metafora dell'incompreso.
Esatto, bravissima.
Dopo
tieni
tutto,
conto che
chi non capisce di schiacciare grattacieli.
Esatto. Tieni conto. In effetti, tieni conto che poi tutta la trama del mostro incompreso è una sorta di fil rouge che accomuna tutta la produzione di Shiro Honda. Dicevamo prima che Rodan è abbastanza importante dal punto di vista tecnico perché introduce per la prima volta nell'ambito dei Kajuega l'utilizzo del colore. Purtroppo questo cosa comporta? Comporta da una parte una sorta di produrre un film che è molto più spettacolare rispetto ai primi due capitoli della saga di Godzilla finora presentati, però purtroppo a discapito porta che tutta l'equipe di Tsuburaya, che era diciamo il grandissimo regista degli effetti speciali, a girare tutto il film come se fosse girato di giorno. Tieni conto che per motivi tecnici che gli altri Kajuega fino allora prodotti venivano girati come se fossero girati di notte. Questo per fare in modo tale che gli effetti speciali fossero meno visibili, gli artifici per realizzarli, ma anche per rendere il tutto più drammatico. Qui per conto, per ovviamente amplificare l'effetto colore, vengono girati tutti di giorno. Ciò non toglie che però apparentemente Tsuburaya, come al solito, fa una sorta di lavoro bellissimo, perché per intenderci le solite a questa cura minuziosa nella realizzazione delle miniature dei mezzi dell'esercito, quando Rodan passa e battendo le ali provoca questa sorta di tornadi che abbattono tutte le città, sono veramente realizzati. E tra l'altro gli effetti speciali sono notevolmente superiori a quelle delle pellicole statunitensi coeve di Rodan. Rodan, tra l'altro, nell'edizione originale si chiama Radon. Ma perché? Perché
come gas,
esatto. Okay. Ma perché Rodan, venendo a contatto con l'aria, all'aria aperta, diventa di colore rosso come il Radon. Non so per quale oscuro motivo nella versione americana e poi nelle altre versioni per il mercato occidentale che derivano dalla versione americana è stato invece ritradotto in Rodan. Tieni conto che poi Rodan subirà come tutti gli altri protagonisti di questi Kajuega, prima, dopo verrà ovviamente, apparirà in altri film di Godzilla, prima nel ruolo del cosiddetto nemico di turno, poi come suo amicone di lunga data. Ecco.
Con i quali sfasciano i palazzi in giro per Tokyo.
Sì, ma mica tanto, perché dopo Godzilla subirà anche lui una sorta di effetto
d'evoluzione,
esatto. In Italia come è arrivato? Rodan è arrivato anche lui nel 58, sempre col titolo di Rodan il mostro alato. Verrà poi riproposto intorno agli anni 70 sulla scia del successo dei film di Godzilla che loro stavano avendo un grosso successo. Riapparirà poi nel circuito televisivo molto rimaneggiata tagliata del finale drammatico, per intenderci, dove Rodan si suicida. Ecco. Ultimamente è uscita una splendida edizione in DVD nel 2010 fatta dalla Pulp Video, che non smetterò mai di ringraziare perché sta riproponendo tutti i Kajuega in versione originale rimasterizzata.
Casa editrice nostra, proprio italiana.
Una casa editrice italiana, esatto. Okay. E sta riproponendo pian piano tutti i Kajuega di maggiore, anzi direi sta proponendo tutta la vecchia saga di Godzilla e altri Kajuega cugini, si può dire, e tra l'altro è riproposta nell'edizione originale, rimasterizzata e poi tra l'altro con sottotitolata nelle scene tagliate dell'edizione italiana.
Una domanda.
Dimmi, Paolo.
In tutto questo i Meganuron, come diavolo si chiamano?
Meganuron.
Non avevano comunque nessun riferimento, era solo vittime anche loro delle orrende mutazioni, da radiazioni di... No.
Ma più che radiazioni, tieni conto che, ecco, hai bellissima domanda, a differenza di Godzilla, dove Godzilla è, se vuoi, la mutazione genetica derivata dall'olocausto nucleare, per intenderci, invece in Rodan tutti i protagonisti, per cui parliamo di Rodan e della sua compagna, sia le famose Meganuron, arrivano dal passato, in quanto erano delle larve preistoriche, per cui gigantesche per via del preistorico, ma non diciamo nate da determinate mutazioni genetiche.
Quindi diciamo che nella miniera sono state risvegliate in qualche modo.
Bravissimo, bravissimo.
Ah, ho capito. Bravissimo. Ed è una singolarità questa?
Ma nell'ambito dei Kajuega direi ni, vedremo un po' più avanti nelle prossime puntate che in effetti questo, diciamo, Rodan ha dato il là a queste variazioni sul tema, per intenderci.
Ah, hai capito. Quindi... E in ordine temporale dicevi che è uscito un paio di Godzilla dopo,
diciamo,
un paio,
esatto,
di... Dopo un paio di film di Godzilla.
Diciamo un paio di Godzilla dopo, tieni conto che sì. In effetti è il secondo Kaiju Ega girato da Eiichiro Honda. Il primo è stato il famoso e il caposaldo e il mitico, secondo me inarrivabile ormai, che è il Godzilla del 54. Anzi, diciamo Gojira, per dirla alla giapponese.
Alla giapponese.
Dopodiché c'è stato il secondo episodio, il secondo, chiamiamolo, capitolo di Godzilla, che però non era stato girato da Honda, ma è stato girato da Oda, da Tsumiyashi Oda, però diciamo, per cui si colloca cronologicamente nel pantheon dei kaiju della Toho, che è la casa produttrice, come terzo kaiju Ega.
Bene, uno dei capostipiti quindi comunque.
Sì, direi di sì. Detto, più che altro ricordiamo che appunto sia per l'utilizzo del colore, ma soprattutto per Rodan, che diventerà uno dei kaiju più famosi, nonché amici di Godzilla più famosi.
Va bene, direi che per questa prima parentesi di Big in Japan è tutto. Grazie, è interessantissimo, io veramente non vedo l'ora di ascoltare il secondo kaiju Ega, giusto?
Sì. Sì, esatto. Vedremo poi per il secondo, anche perché, come ripeto, vediamoli ragazzi, al di là, sono portatrici anche di certi messaggi, al di là di quello che possono passare ad una prima vista, per cui i classici film con le persone dentro le tute, per intenderci, no? Dentro i vestiti dei mostri, sono qualcosa che vanno al di là e spesso e volentieri sono portatori anche di idee abbastanza innovative.
Ok, voi fateci sapere quello che ne pensate, ovviamente vedremo anche di soddisfare quelli che sono i vostri desideri per questa rubrica. Direi di passare qui.
Ovviamente sì. Paolo, se poi diciamo all'interno delle note dell'episodio troveranno il link per una scheda un pochino più dettagliata del film.
Ok, direi di passare a questo punto al secondo quadrante. Anche in Fantascientificast, episodio 4, per parlarci delle serie più nuove e delle novità riguardo quello che passa sul piccolo schermo, da fantascienza.com è con noi Silvio Sosio.
Ciao,
ciao Silvio.
Allora, hai un po' di argomenti da mettere sul braciere oggi.
Ma sì.
Iniziamo con l'attualità, direi.
Di un paio di serie e... Cominciando subito col dare una notizia che è proprio di questi giorni, il mancato rinnovo di Terra Nova. Terra Nova, credo che lo sappiate, è andata in onda anche in Italia, questa serie prodotta da Steven Spielberg, ambientata mesozoico, quindi dinosauri, eccetera, eccetera, che è stata una delle serie più attese della scorsa stagione, ma ha ottenuto risultati molto inferiori alle attese.
Diciamo che era già nell'aria questa... Ne parlavi forse l'altra volta.
Ah sì, gli appassionati di fantascienza, quelli del nostro sito in particolare, la prendevano tutti abbastanza in giro, perché era una serie abbastanza stucchevole, diciamo che è centrata su questa famigliola, quindi è una specie di casa nella prateria ambientata. È una cosa che veramente può andare bene, diciamo, come serie per famiglie. Infatti qualcuno diceva era una bella serie che potevo vedere tranquillamente con i miei bambini, d'accordo, però l'appassionato di fantascienza vorrebbe qualcosa anche magari un pochino più intrigante.
Rimane un attimo atterrito, diciamo.
L'unico aspetto positivo di questa serie è stato quello di far rivalutare la serie precedente di Steven Spielberg, Falling Skies, che era stata considerata una delle peggiori serie del secolo, nuova, per alzarla da questa posizione.
Un fenomeno involvente, cioè una gasava l'altra, per intenderci.
Adesso
a questo
aspettiamo
punto.
La serie che farà rivalutare Terranova. bisogna dire che Steven Spielberg ne sta inanellando una dietro l'altra, perché adesso sta andando in onda una terza serie prodotta da Steven Spielberg, che è The River. Di cui adesso vi dico due o tre cose. Comunque Falling Skies e Terranova sicuramente erano, si parla sempre di serie prodotte da, poi i creatori e i conduttori della serie sono altre persone, non è Steven Spielberg in persona, insomma. Però Falling Skies e Terranova erano più facilmente accreditabili a Spielberg, perché prendevano le idee da due dei film di Steven Spielberg più famosi. Falling Skies era un po' un seguito di La guerra dei mondi, se si vuole, mentre Terranova è un po' una continuazione di Jurassic Park, in un certo senso, no?
Sì.
Poi in entrambi questi casi Spielberg si può dire che ha fallito miseramente, anche se Falling Skies è stata rinnovata, ma va su un canale molto piccolo, mentre Terranova, che andava su un canale importante, la Fox, è stata alla fine cassata, soprattutto perché gli ascolti non erano eccezionali, ma potevano anche starci, però la serie era molto costosa, per cui con quei costi e quel tipo di spettatori non andava bene. Per dire, una serie come Alcatraz, che ha più o meno gli stessi ascolti, poco di più di Terranova, ma costa decisamente meno, quindi probabilmente andrà avanti, ecco.
A questo punto sarà, come te accennavi l'altra volta, Silvio, felice il buon JJ, perché il destino di Alcatraz non dipendeva, era legato a doppio filo con l'insuccesso di Terranova, giusto, se non mi ricordo male.
Curioso, perché abbiamo questi due grandi personaggi, Spielberg e JJ Abrams, che a sentire i nomi sembrano due persone di grandissimo successo, che in questo periodo con le serie televisive sono uno messo peggio dell'altro, quindi Spielberg sta andando veramente in rovina. Abrams è sempre sul filo, che se la cava per il rotto della cuffia, però anche lui, insomma, perché Fringe è bellissima serie, però è sempre ogni anno, non si sa se viene rinnovata perché ha troppo pochi spettatori. Alcatraz va benino e forse va avanti, però obiettivamente non è che piace moltissimo.
Non brilla.
Più bella invece è Person of Interest, di cui parliamo subito dopo. Adesso volevo solo dire ancora due parole su The River, che è la terza serie di Spielberg, in questo caso decisamente migliore come accoglienza, e anche una serie molto meno spielbergiana come impianto. È prodotta da Spielberg, ma di Spielberg c'è veramente poco, per dire, non ci sono bambini, quindi... anche se c'è in effetti una famiglia, in realtà, a dire il vero, ogni tanto c'è qualche flashback, perché il figlio del protagonista, che poi in realtà è il protagonista della serie, è un giovanotto, avrà 30 anni così, però spesso si vedono i flashback di quando era bambino. Probabilmente questa è stata una richiesta specifica del produttore.
Marche di fabbrica, diciamo.
Esatto.
È una serie di genere horror, sostanzialmente. La possiamo chiamare, è stata definita Lost fusa con Blair Witch Project, perché è girata quasi sempre in soggettiva con la telecamera in braccio ai personaggi. E, il plot, diciamo, è questo, cioè questo, questo personaggio della televisione che faceva documentari, una specie di... non Pierangelo, il figlio, come si chiama, non mi viene,
Alberto.
Angela, ecco, diciamo un personaggio di questo tipo che va a fare documentari in giro per il mondo e sparisce in mezzo all'Amazzonia. Quindi la famiglia mette su una spedizione per andarlo a cercare e si scopre in pratica che lui si è avventurato in questo territorio sacro dove si pratica il voodoo e altre magie, eccetera, alla ricerca della vera magia. E succedono un po' di tutto, cose strane, avvenimenti strani. E a bordo della nave c'è questa ragazza che è la figlia del meccanico della nave, che sa tutto. Ogni volta che accade qualcosa lei sa che questa era la tribù sacra, che quello era il posto dove non bisognava andare, che quello lo spirito non va. Praticamente è una sorta di enciclopedia ambulante che spiega praticamente ogni puntata cosa sta succedendo. Nessuno che si preoccupi mai di chiederle in anticipo cosa succede.
Cosa succederà? Molto singolare.
Comunque, al di là di questo, la serie comunque è apprezzatina, soprattutto da chi ama l'horror. Ecco, io personalmente non sono un grande amante di queste cose. Quando vedo le bambole che si muovono e fanno seguono con lo sguardo, più che la paura mi viene un po', diciamo, di disinteresse, per cui ho mollato la serie, lo ammetto, dopo pochi episodi.
È sulla una televisione concorrente della emittente di The Walking Dead, per caso? Cioè, beh, vuole fare concorrenza diretta?
Mi cogli in castagna, sinceramente. Oh, okay. Non mi ricordo su che serie va in onda adesso, se vuoi dopo lo vedi.
Okay.
sulla stessa. Però Walking Dead, sì, vabbè, è un genere molto diverso. Comunque. Dead zombie, non lo classificherei proprio horror, perché non mira a far paura. Invece questa è proprio mira a far paura, sai, la scena.
Ah, ok. Sì, un altro tipo di impatto psicologico, diciamo.
All'improvviso, queste cose proprio... Insomma, quel genere lì che può piacere, senz'altro, non a me, ma a molti può piacere. Parliamo invece allora di quest'altra serie di J.J. Abrams, Person of Interest, che è una serie invece molto interessante. È prodotta da J.J. Abrams, ma è, diciamo, la mente che c'è dietro è quella di Jonathan Nolan, che è, come sapete, è il fratello del regista degli ultimi film su Batman.
Memento anche, forse, può essere.
Sì.
Christopher, no? L'hai detto? Sì, ok, sì. Perfetto.
Christopher Nolan. Jonathan Nolan è quello che poi ha scritto tutte le sceneggiature di quasi tutti i film di Christopher Nolan, quindi anche per esempio i due film di Batman li ha scritti lui.
Ok.
Cito sempre Batman perché adesso vi dico un attimo il plot di questa serie, no? Allora, c'è questo personaggio che è una specie di giustiziere che gira per New York, ha a disposizione una grande fortuna economica e la sfrutta per crearsi dei gadget tecnologici che gli danno un po' dei poteri.
L'ho già sentita da qualche parte, in effetti.
Ricordare abbastanza. In effetti era venuto fuori proprio in una discussione interessante su Facebook questa analogia con il mondo di Batman. Anche lui ha un detective della polizia che ufficialmente dovrebbe dargli la caccia, ma in realtà è suo alleato. In questo caso si chiama Carter, non si chiama commissario Gordon, però il tipo di personaggio è lo stesso, anche se questa è una donna in realtà. C'è qualche differenza che lo rende interessante, diciamo. Innanzitutto Bruce Wayne e Batman in questo caso sono due persone diverse, non è la stessa persona. Bruce Wayne, ovvero il riccone che crea i gadget, è interpretato da Michael Emerson, che ricorderete in Lost, era uno dei personaggi più interessanti di Lost, e mentre l'equivalente di Batman, diciamo, anche se non va in giro in costume, va in giro in generale vestito di nero, ma semplicemente giacca e pantaloni, è Jim Caviezel, che per sua sfortuna viene ricordato spesso per aver fatto la passione di Cristo.
Cristo faceva, esatto.
Esatto, sì, faceva Cristo. Recentemente ha dichiarato che quella parte gli ha rovinato la carriera, perché
tra l'altro,
in generale lui ha ruoli diversi e quello lì era un ruolo che lo ha caratterizzato in modo diverso da quello che lui vorrebbe fare, insomma. Jim Caviezel, tra l'altro, l'abbiamo visto recentemente nel remake moderno di Prisoner, una serie classica degli anni 70, un remake abbastanza carino, una miniserie che è andata in onda un paio d'anni fa, e lui faceva numero 6, francamente era abbastanza fuori parte, secondo me, perché Caviezel è un attore bravino, ma non è certo il massimo dell'espressività, è uno con una faccia molto dura, ma sempre con la stessa espressione. Avrebbero detto una volta con a due espressioni, una con il cappello e una senza, ma rispetto a Clint Eastwood lui il cappello non lo mette, quindi è un pochino più limitato nelle specialità. Qualcuno lo considera un po' il clone un po' più anziano in realtà di come si chiama quello che fa Batman adesso, Christian Bale,
okay.
Perché è proprio lo stesso tipo di fisionomia, alto, magro, muscoloso, e il fatto che Jonathan Nolan abbia scelto un attore che ha lo stesso tipo di fisionomia, diciamo, in qualche modo rappresentativo anche di questo parallelo con Batman.
L'accoglienza com'è?
L'accoglienza è abbastanza buona, anche qua non è che si facciano cose strabilianti, però è probabile che venga rinnovata. La serie si basa su un presupposto molto interessante. Questo personaggio, Finch, che poi non è probabilmente il suo vero nome, che è interpretato da Michael Emerson, è un genio dell'informatica e ha creato una macchina, una specie di Echelon, una rete di computer che spia costantemente tutti. Quindi usa tutte le telecamere, tutte le fonti di informazione possibili e spia tutti, per buttare questi dati dentro un algoritmo che dovrebbe tirar fuori i rischi di attentati terroristici. Lui ha costruito questa macchina per il governo, però non gli ha dato chiavi in mano, perché è una macchina molto pericolosa che permette di spiare chiunque. Quindi l'ha programmata per rilevare solo gli attentati terroristici. Però questa macchina rileva qualunque cosa, rileva ogni tipo di crimine, e il governo su questi tipi di crimini non vuole intervenire perché non vuole che si sappia che esiste questa macchina. Allora lui ha costruito una backdoor per cui praticamente la macchina gli manda i numeri, potremmo dire il codice fiscale della persona che in qualche modo può essere implicata in questo crimine, e lui si è dato questa missione di intervenire per salvare la persona o sventare il crimine. Lui non sa se questa persona sarà il colpevole o la vittima, sa solo che sarà implicata in un crimine. Lui però è un informatico, quindi un genio della tecnologia, costruisce tutti questi gadget, ha a disposizione un'enorme quantità di soldi, infatti non si sa bene come, però non è un uomo d'azione. Allora scrittura questo ex agente della CIA, caduto in disgrazia, che vive ormai come un barbone, lo ripulisce, lo rimette in pista e lo usa come agente per portare avanti queste missioni. Ogni puntata c'è una missione diversa, una persona diversa da salvare, quindi anche qui c'è poca continuity, ci sono episodi che vivono benissimo a sé stanti, però sono abbastanza intriganti, soprattutto i personaggi sono veramente, soprattutto Finch, devo dire, sono veramente interessanti e acchiappano lo spettatore.
Detto così, sembra una bella serie d'azione, un po' diciamo in chiave fantascientifica. Previsto arrivo in Italia?
Non lo so, sinceramente, io su quando vado a andare a serie in Italia, anzi, molto poco, perché diciamo ho altri modi per vederle.
Chiaro.
Detto questo, mi arresteranno immediatamente.
No,
ascolta Silvio, già dall'altra volta è già la seconda serie che ci racconti che ha gli episodi, diciamo, autoconclusivi. Questa secondo te è una sorta di tattica che stanno adottando per fare in modo tale di che la serie, in caso di scarsi ascolti, venga tagliata prima, evita di rimanere sospesa nell'aria per caso?
Non credo, perché questa sarebbe una cosa che va a vantaggio della serie, della rete televisiva che la commissiona, non a vantaggio della casa di produzione che la produce. La casa di produzione non vuole che la serie venga tagliata, per cui vorrebbe che gli spettatori, se viene tagliata, si ribellassero con tutti i mezzi per riottenerla. Dubito che le televisioni possano fare richieste di questo genere. Semplicemente, secondo me, attualmente negli Stati Uniti le serie che incassano di più come spettatori sono i CSI, i NCIS, che sono tutte serie procedurali con zero continuity, quindi mentre le serie con continuity ultimamente sono andate malino, persino Lost negli ultimi tempi perdeva spettatori, molto probabilmente loro hanno detto la continuity non funziona, andiamo sull'episodico. Insomma, personalmente non credo che questa scelta abbia successo, però può anche darsi sì. Il concetto qual è? La serie episodica la può vedere chiunque, la può vedere lo spettatore qualunque, che se cambia canale arriva lì e se la guarda. La serie con continuity richiede uno spettatore al core, cioè uno spettatore che se la vuol vedere si mette lì tutte le settimane.
Sì, più fidelizzato, diciamo.
Fidelizzato. Questo apparentemente sembrerebbe un vantaggio, ma in realtà spesso lo spettatore fidelizzato tende a registrare la puntata, o magari a scaricarsela o a vedersela in altri modi, per cui sono spettatori che spesso non finiscono nelle statistiche degli ascolti, no? E per cui la serie finisce per sembrare che abbia meno spettatori di quelli che in effetti sono. E tra l'altro comunque è anche proprio così, perché se vogliamo uno spettatore che registra non vede la pubblicità, quindi dal punto di vista dell'emittente è come se non avesse visto la trasmissione.
Chiaramente. Va bene. Bene. Silvio, ti aspettiamo per future serie, future info in merito al mondo del piccolo schermo. Sei sempre molto aggiornato. Alla prossima puntata, quindi.
Aspetta, volevo dire ancora una cosa. Se posso.
Prego, dimmi.
Prego.
No, visto che siamo qua, a fine marzo, fra un paio di settimane, c'è a Fuji la DeepCon, è una bella convention con Bruce Boxleitner come ospite, per chi è appassionato di fantascienza vale senz'altro la pena di...
Babylon 5.
Esatto. E poi invece a fine maggio, ma ne parleremo ancora, ci sarà la STICCON con la convention di Star Trek, quest'anno è anche convention italiana con vari attori di Star Trek e in particolare con lo scrittore Paul Di Filippo che sarà ospite.
Quest'anno c'è la Mac Beverly Thatcher, insomma, non mi viene in mente.
It's McFadden.
Esatto.
E se non sbaglio anche Harry Kim, se non sbaglio, vero?
Sì, Garrett Wang e poi c'è anche Alice Krieg che è la regina Borg.
Insomma, appuntamenti da segnare in agenda. Grazie per averceli ricordati, Silvio, e a presto, insomma.
Va bene, a presto.
Grazie,
ciao. Ciao Silvio.
Ciao, alla prossima.
Okay, let's wanna kill the bad guy, pass the beer.
Come promesso, l'episodio 4 sarebbe stato pieno di novità e non manchiamo mai di esaudire le promesse che facciamo. Infatti introduciamo oggi una nuova rubrica che abbiamo chiamato Bar di Prora, nella quale di volta in volta persone non direttamente coinvolte nella fantascienza ma appassionate dell'argomento sono intervistato, comunque vengono a fare due chiacchiere da noi. Prima di tutto direi di anche questo introdurlo con lo stacchetto prestabilito, no?
Direi di sì.
E che stacchetto.
Buonasera a tutti, per il primo appuntamento al nostro bar di Prora, siamo qui seduti al nostro tavolino, al nostro bar olografico con una bella tazza di rattagino in mano e abbiamo qui con noi Marco Casolino. Ciao Marco!
Ciao Omar!
Dunque Marco, parlaci, raccontaci un po' di te, sia a me che ai nostri spettatori.
Dunque, io sono nella vita seria, oltre pseudo seria, faccio il fisico delle alte energie nello spazio, ossia costruisco rivelatori di particelle che opponiamo sulla Stazione Spaziale Internazionale o sulla vecchia Stazione Spaziale Russa Mir o su satellite, dove studiamo fenomeni di cosmologia e di fisica delle particelle, quindi materia antimateria, alla ricerca di quelle che possono essere le cause della materia oscura, che è uno dei grossi problemi della fisica. E lavoro all'Istituto di Fisica Nucleare come primo ricercatore qui alla sezione di Tor Vergata e lavoro anche molto spesso con il RIGA in giapponese, con cui abbiamo un'altra collaborazione per uno strumento sempre di raggi cosmici.
Ottimo, ma al di là della sua indubbia professionalità, perché oggi abbiamo qui con noi, perché abbiamo invitato Marco al nostro bar virtuale? Per una semplice cosa, per il suo splendido, direi la verità, lo sto scoprendo come di volta in volta in queste serate, il suo stupendo libro Graikon.
Grazie.
Vuoi parlare te un attimino della trama, ovviamente a grandi linee, per non dare spoiler ai nostri ascoltatori?
Dunque, Graikon è una serie televisiva degli anni 70, una serie dei robottoni, un po' come i vecchi, più che Mazinga, il vecchio Jetta Robot, il vecchio Combatter, Daimos, in cui ci stavano
diciamo le macchine. I cosiddetti componibili, per intenderci.
I componibili, esatto. Comunque una serie anni 70 in cui aveva avuto molto successo e poi verso le ultime puntate non sono mai state disegnate e girate, perché sia il regista che il character design furono trovati uccisi in due atti di violenza, e quindi la serie è rimasta sospesa, lasciando tutti i fan a cercare di capire che cosa fosse successo. Il libro parte dallo spunto di questa serie, raccontando le vicende di uno storico italiano in Giappone che si trova, suo malgrado, perché a lui non interessa assolutamente i cartoni animati, alle prese con questo mistero della serie, un incidente che accade presso la sua host family che lo ospita, e queste cell che sono i disegni, gli acetati originali di questa serie degli anni 70. Poi non vi rovino troppo la storia, se no.
Esatto, no, ma poi ecco. Dunque, in effetti io devo dire la verità, Marco, come ti accennavo nel fuori onda, lo sto per completare. Devo dire però che è un ottimo mix fra thriller, citazioni molto più nerd che otaku, vero? Perché c'è il problema della definizione di otaku, vero Marco?
Appassionato, nel sì. senso che otaku è un termine che in giapponese è considerato derogatorio, soprattutto in relazione all'animazione giapponese. È un appassionato e io diciamo è un atto, se vogliamo messi in altri termini, è un atto di amore o di affetto per tutte queste serie che ci hanno accompagnato dall'infanzia, adolescenza e così via, in che però hanno molto più di quello che uno vedeva all'epoca. Per esempio ci sono serie storiche, serie che richiamano a serie storiche e così via. Quindi molte citazioni, è chiaro, quando uno poi fa un libro cerca di metterci il più possibile senza cercare di essere autoreferenziale, ovviamente, perché poi quello è un errore. Però insomma, immagino che anche tu, Omar, ti ci sei ritrovato in molte dei robot citati.
No, direi di sì, anche perché da un lato ho apprezzato veramente la profondità delle argomentazioni, soprattutto ti facevo sempre l'esempio nel fuori onda quando te, diciamo, tanto non diamo spoiler qua, c'è a un certo punto una sorta di digressione in questa circolo di nerd in cui il protagonista spiega la genesi della vera corazzata Yamato, per intenderci, quella della seconda guerra mondiale.
Sì.
E poi tanto c'è anche una bellissima citazione sul fatto che della differenza a livello di editing fra la serie quella originale giapponese e la serie americana. Ma poi devo dire la verità, Marco, quello che mi ha veramente colpito del libro sono tutti gli accenni al mondo della fisica, per cui il tuo mondo, diciamo, professionale, che sono veramente ben fatti. Devo dire la verità, sono anche spiegati in maniera usufruibile anche ai più degli spettatori, senza avere un particolare background scientifico. Per questo veramente
grazie,
complimenti.
Sì. Beh, prego,
no, scusa.
Vai tu, scusa.
No, ti dicevo, questo mi fa piacere di questo, lo sforzo che hai fatto, perché evidentemente, perché proprio bisogna anche spiegare che la fisica fa anche parte vitale all'interno della storia, vero?
Beh, quello è l'altro atto di amore o di affetto, essendo, diciamo, il mio lavoro, ma insomma non è un lavoro, è una passione. E allora una delle cose che uno trova spesso nei libri o nei film è che invece i cartoni animati e i fumetti rispettano meglio, è che la fisica è tutta sbagliata. Storie completamente implausibili e sbagliate. L'ho detto, sentite, una volta innanzitutto voglio vedere se si riesce a scrivere una storia decente o passabile, rispettando quella che sono i misteri attuali della fisica, rispettando quella che è la fisica esatta, senza essere di nuovo autoreferenziale, perché appunto deve essere una cosa fruibile per tutti, non solo per gli addetti al lavoro, altrimenti è noiosissima, e però metterci dentro un mistero che si lega a questa serie televisiva. Spero di esserci riuscito, questo ovviamente sta al lettore l'ardua sentenza. È certo che la passione con cui moltissimi fisici fanno ricerca con fondi anche sempre decrescenti, cercano di capire i segreti dell'universo, appunto materia oscura, la supersimmetria, abbiamo visto Higgs e così via, è più di una passione di un detective, più di una passione di un thriller, quindi spero che qualcosa di questo sia permeato nel romanzo.
Ma ho detto, fino adesso direi di sì. Anche una cosa interessante che mi ha molto colpito, e devo dire la verità, colpito in quanto mi era totalmente sconosciuta la vicenda, è quell'accenno a un certo punto che fai della trama, diciamo che non è uno spoiler perché è una sottotrama abbastanza che non è che dà tante anticipazioni sulla storia, del famoso Pulgasari.
Ah beh sì, Pulgasari è il gozzillone autarchico della Corea del Nord.
Se mai accennare un attimo ai nostri ascoltatori, perché è una vicenda veramente che sembra addirittura degna di un film di fantascienza a sua volta.
Sì, allora è una storia che se uno scrivesse in un libro inventando dice no, non può essere. Insomma, la storia è questa. Kim Jong-il, che era il figlio al tempo di Kim Il-sung, il dittatore della Corea del Nord, era appassionato dei film di Godzilla, credo così come me, te, come molti, come tutti direi, e ha detto no, ma anche la Corea del Nord deve avere il suo Godzilla, la sua versione Godzilla, e fino a qua va bene. Che cosa fa? Rapisce il regista e la moglie della Corea del Sud, il più famoso regista della Corea del Sud e la moglie. Tra l'altro i rapimenti in Corea del Nord, anche in Giappone, hanno rapito moltissime persone, soprattutto per insegnanti di giapponese, per insegnare il giapponese alle spie della Corea del Nord. Comunque lui rapisce regista e moglie del regista e dice adesso tu mi fai la versione del nordcoreana di Godzilla. Si chiama Pulgasari, è una specie di metafora del comunismo che va e combatte contro il capitalismo che opprime i poveri e così via, ma poi esce fuori dal controllo e quindi il mostrone diventa incontrollabile e così via, e viene considerato un capolavoro nel suo genere, fatto molto bene. Quindi se vi capita cercatelo, trovatelo, si può dire scaricatelo,
tanto sì, tanto, ma oppure al limite comunque lo citeremo nelle note a piede dell'episodio, per intenderci. Invece, ritornando veramente dentro Graikon, quanto c'è di te nel protagonista Adriano?
Ma direi molto poco, innanzitutto perché nel romanzo c'ha un sacco di donne, cosa che insomma non direi che non rispecchia il sottoscritto. Secondo, non è una storia autobiografica, perché lui va lì da dottorando e non è, insomma, io ho lavorato molto, sono andato in Giappone a lavorare molto più tardi. Quello che c'è sono ovviamente piccoli aneddoti, le curiosità sul Giappone che molte delle, non direi neanche stranezze, delle peculiarità della vita quotidiana, è chiaro che uno mette nel romanzo le cose con cui si incontra e che quindi che lo colpiscono, per cui una per tutte, allora tanto per citarla, perché se non è uno spoiler, in Giappone hanno la lattina di Coca-Cola piccola e grande che costa la stessa cifra. Io dissi al tempo alle mie amiche giapponesi, scusa, ma perché si sono sbagliati? Dice no, se tu vuoi la lattina piccola prendi, c'è poca sete, prendi la lattina piccola, se c'è tanta sete prendi la lattina grande. E io non glielo dissi perché sennò facevo una figuraccia, dico scusa, ma se io ho poca sete prendo la lattina grande comunque, e poi butto quello che avanza, da buon pessimo italiano. Sì, quindi questi piccoli aneddoti, magari anche meno brutti di come l'ho raccontato io, sono quelli che autobiografici, ma la storia è assolutamente di fantasia.
Sì, tra l'altro poi Adriano fa un'evoluzione all'interno della storia da, diciamo, perfetto, come dire, fruitore di fantascienza, soprattutto il campo anime, genere mecha, inizialmente molto l'aveva subita da giovane, poi pian pianino vedo che però si innamora quasi del genere, complice proprio Graikon. Non so se ho visto male, ho letto male, scusa Marco.
Ma diciamo, suo malgrado, chiaro che poi lui si appassiona, comunque è costretto a interessarsi al genere e a tutte le sfaccettature. Lui è uno storico e quello che comunque si ritrova, appunto, tu avevi citato prima la Yamato, che era la corazzata, la più grande corazzata assieme alla gemella Musashi di tutta la storia dell'uomo. E cioè c'è molto nell'animazione giapponese che trae dalla storia. Ora, a parte la questione di Hiroshima e Nagasaki, la Seconda Guerra Mondiale ha influenzato molto la cinematografia animata e non giapponese. Quella della Yamato, che insomma è un viaggio suicida in cui le 3.000 persone vengono mandate a morire in una difesa strenua, non c'avevano più flotta, non c'avevano più aerei d'appoggio e niente, a combattere contro tutta l'armata americana. E, insomma, è un atto di follia, se vogliamo, però è un atto di sacrificio che nella sua follia e nella sua tristezza, perché poi solo 300 persone si salvarono.
Sì, tra l'altro era andata in un attacco, meno questo che io sapevo prima di leggere il libro, era andato in una sorta di attacco kamikaze, cioè era, sì, conscia, era conscia già di non tornare indietro.
Esatto, come tu saprai non aveva neanche il carburante per tornare, perché non era proprio previsto che tornassero indietro. E quindi questa qui poi la Yamato è quella che poi risorge in Star Blazers come cartone animato, che tra l'altro quest'anno dovrebbe uscire all'ennesimo remake, perché questo è un altro problema dell'animazione giapponese, che sono onestamente un po' a corto di idee, rifanno sempre remake su remake.
Basta vedere qui, purtroppo, essendo uno dei miei miti, però è una delle grosse critiche che io faccio al buon Gunagai, che non fa nient'altro che riproporre la Bazin Saga condita in X mila salse, per intenderci.
Sì, di magari, giustissimo, magari io farei così, farò Graikon 50 tra 60 anni se sta successo. Però dai, voglio dire, sei Gunagai, di una cosa un po' differente, ogni volta sono sempre gli stessi robottoni.
Beh, però sai, quella della crisi di fantasia la vediamo anche, se vuoi, anche dal lato opposto del globo, no? Anche in America vedi che bene o male anche lì, bene o male, un riproporre fra reboot, remake eccetera eccetera, anche lì la fantasia regna sovrana. Bene, Adriano, ti ringrazio molto, anzi ti ringraziamo molto.
Adriano è quello del libro, io sono Marco.
Vedi, questo qui è un lapsus freudiano, vedi.
però va bene comunque.
Marco, grazie molto della tua presenza. I nostri ascoltatori troveranno i riferimenti a Graikon nelle note dell'episodio. E a questo punto cosa dire? Ti aspettiamo per un Graikon 2?
Beh, innanzitutto vediamo come va avanti questo Graikon. Il finale, non dico niente ovviamente, se no è un finale che ha senso, voglio sperare, però non è un finale completamente chiuso, quindi vediamo un po' come cosa succede. Qualche idea ce l'ho, ma non è facile, appunto, per non cadere poi nella ripetizione del genere. Comunque speriamo bene.
Va bene, a questo punto, come si suona, domo arigato.
Do itashimashite.
Alla prossima, ciao Marco.
Ciao Omar, grazie a te.
E dopo questa bella novità, come sempre il nostro terzo quadrante è dedicato alla fantascienza Gold Edition. My God, it's full of stars.
E anche oggi, dal suo Holo Studio della nave Resurrection, abbiamo qui con noi il Cylon Prof. Ciao Max.
Carissimi amici dell'altra galassia, eccomi qui.
Ciao Max.
Ciao Omar, ciao Paolo, tutto bene?
Sì.
Direi di sì.
Sicuro? Vi sento troppo tranquilli in presenza di un silone. Non avete ancora fino in fondo apprezzato le sottili trame che sto tessendo intorno a voi per farvi cadere nella mia trappola.
Sto hackerando il codice. Abbiamo lo studio per vaso di radiazioni, quelle che blocca.
C'è una delle cose più belle delle primissime puntate, no? L'attacco informatico, no?
Sì.
Sì.
Io, in quanto professore di informatica, non posso fare a meno di infilare qualche virus dentro il vostro codice.
Bene, buono a sapersi.
Ma era per quello allora, Max, che avevo il navigatore della macchina che mi dava delle informazioni sbagliate?
Che cominciava a portarti fuori.
più che altro a me mancano 10.000 euro sul conto corrente. Sei, più che il navigatore.
Sei accorto, mannaggia. sì, bisogna starci ben attenti con allora, i siluri e col software.
Sì.
Allora, ragazzi, quest'oggi una... mettiamo il piede, come si suol dire, entriamo nello scenario delle grandi saghe, che qui ci vorrebbe, insomma, si potrebbe fare l'enciclopedia della fantascienza delle grandi saghe. Ce n'è una che a me piace da impazzire, che è l'argomento della chiacchierata di questa puntata, che è il ciclo dei Vor, anche detta la sagra dei Vor Kosigan di Lois McMaster Bujold, che ha come protagonista un personaggio chiamato Miles Vor Kosigan. La Bujold è una di quelle delle grandi madri della fantascienza. Pensate che credo l'unica scrittrice di fantascienza ad aver vinto ben 4 premi Hugo.
Aspetta.
Record che condivide solo con Robert Heinlein, se non vado errato. E, però non parlerò di lei, perché su questo ci sarà poi una sorpresa. Qui mettiamo un cliffhanger per una delle prossime puntate di Fantascientificast. Invece ci concentreremo oggi assolutamente su Miles Vor Kosigan e su questa saga. Come sempre nelle saghe c'è un intero universo che è stato disegnato da questa scrittrice e che appunto ruota però intorno, questa è la caratteristica che mi piace molto, che mi ha colpito molto, ruota intorno a un singolo personaggio che fa, diciamo, un po' da filo conduttore di tutti i romanzi della serie. E il capolavoro della Bujold è stata quella di far crescere il personaggio. Cioè, la cosa che avvince, che rende assolutamente godibilissima lo sviluppo della saga stessa, è che pur essendo ogni romanzo tutto sommato autoconclusivo, si tratta di space opera pura, almeno nella prima parte del ciclo, che attualmente consta di quasi una ventina di titoli tra romanzi e racconti. Quindi era space opera nel senso di quelle trame che comprendono un impero galattico, avventure, astronavi, segreti da svelare, battaglie nello spazio e sui pianeti, insomma tutto quello che va sotto il classico aggettivo appunto di space opera. Però ognuno di questi romanzi, appunto, indipendente di per sé in termini di trama, in termini di sviluppo della storia, in termini di avventura, vede anche la crescita del personaggio. Bujold ha avuto il coraggio, diciamo così, di far sviluppare, di far crescere il suo personaggio, no? Ci sono dei personaggi famosissimi, mi viene in mente Tex per parlare dei fumetti, no? Che tutto sommato fin dall'inizio, no, hanno un'età ben precisa, hanno un loro contesto e riescono a mantenersi inossidabili, diciamo così, per 50 anni, restando sempre gli stessi. Invece Miles Vor Kosigan viene presentato nei primissimi romanzi come un ragazzo, e la Bujold lo accompagna a diventare uomo e poi ad attraversare tutte le fasi, diciamo, che si possono immaginare nella storia di una persona, quindi sviluppi personali, sentimentali, sviluppi di carriera, cambiamenti, diciamo, di situazione. E questa capacità della Bujold di investigare, no? Di far crescere il personaggio dandogli spessore via via più importante, facendolo diventare appunto un uomo fino in fondo, con tutte le caratteristiche di dolore, di gioia, di avventure, di simpatia, di momenti ironici, di momenti seri della vita, è una delle cose più belle dell'intera trama di questa saga. La saga si sviluppa da un punto di vista cronologico di romanzi, diciamo dal 1986, sto leggendo chiaramente gli appunti che ho preso, fino ad oggi. L'ultimo romanzo è del 2010,
per cui recentissimo.
Allora, nonostante, dicevo, questo sviluppo temporale così lungo di 15 anni, la caratteristica fondamentale che la Bujold inserisce nella saga è il fatto che il nostro protagonista, che si chiama Miles Vorkosigan ed è l'erede, diciamo, di una casata molto importante all'interno di quello che è uno degli imperi di riferimento. L'universo della Bujold è fatta, diciamo, è come fosse una sorta di scenario galattico nel quale esistono varie entità politiche di riferimento. Una di queste è quella appunto dei Vor, che sono un'elite militare, sono una casta di carattere militare che ha anche delle caratteristiche molto peculiari perché ha vissuto quello che viene chiamato il periodo dell'isolamento. L'idea tecnologica che c'è di fondo, l'idea scientifica che c'è in fondo è che la galassia è una sorta di groviera, nel senso che è uno spazio che poi è attraversato in alcuni punti da alcuni canali iperspaziali che vengono chiamati wormhole, che sono quelli che consentono di spostarsi insomma, in realtà da un sistema stellare a un altro. Questi wormhole non ci sono dappertutto, ci sono solo in alcuni sistemi, e quindi in realtà lo spostarsi lungo la galassia è obbligato e vincolato dalla presenza di questi buchi, i quali possono anche essere, cioè sono attraversabili grazie a una sorta di, a una tecnologia particolare. Mi viene in mente, giusto per citare il videogioco del momento, Mass Effect, se l'avete visto, ci sono i portali, siamo sì. tutti in attesa, no? È uscito ieri,
infatti.
È uscito il 9, no? Io sono in attesa della mia Collector Edition, e quindi diciamo sostanzialmente questo fa sì che è possibile anche chiudere questi buchi. È possibile attraverso degli attentati rendere impossibile l'attraversamento, e quindi diciamo il pianeta natale del nostro protagonista ha vissuto una lunga era di isolamento nel quale la comunità umana originaria, che si capisce che ha influssi russi e greci come diciamo fondamentalmente come cultura di riferimento, si è sviluppata appunto in maniera isolata all'interno di un sistema molto piccolo, poi solo successivamente si è inserita nel contesto galattico.
Dimmi. Questi wormhole erano di natura naturale, passami sì. il termine, oppure erano stati precostruiti in maniera artificiale?
Sono connotati naturali dell'universo, che però possono essere attraversati solo grazie alla tecnologia che è stata sviluppata, e è possibile mandarli letteralmente in risonanza, quindi di fatto chiuderli, se non in maniera definitiva, però renderli inaccessibili per lunghi periodi.
A farli collassare praticamente.
Farli collassare, esattamente, se non in maniera definitiva, ripeto, perché sono dei connotati, vengono presentati proprio come una struttura fisica, però è un po' come se fossero, che so, ponti che vengono fatti crollare, dai. E poi
la metafora rende l'idea, chiaro.
In effetti, quindi, questa civiltà, una delle civiltà, appunto, una delle entità politiche di riferimento è questo mini impero, che poi è costituito, si scopre lungo la saga, da un certo numero di sistemi stellari, piccolo, 3-4 sistemi. Uno di questi è appunto cresciuto in questa politica di isolamento, per cui ha sviluppato una cultura, come dire, un po' chiusa, molto legata a questo concetto di questa casta di nobili militare che lo governa e che ha un certo tipo di bagaglio culturale. In particolare, questo è il connotato forte della saga, siccome questa comunità ha vissuto isolata per lungo tempo, ha avuto grossi problemi con le mutazioni genetiche. Quindi c'è una percezione particolarmente forte del diverso, del diversamente abile, che viene proprio viene considerato non degno di vivere. Quindi in realtà il primo racconto lungo della Bujold, che ha avuto enorme successo, ha vinto premi Nebula e Hugo, che si intitola Le montagne del dolore, racconta proprio questa storia di Miles Vorkosigan che torna sul suo pianeta natale e affronta una situazione particolare legata proprio a questa cultura, a questa percezione che il diverso va eliminato. Ora va detto che Miles, il protagonista, è anch'esso un diverso, un handicappato, perché la madre è stata soggetta ad un attentato durante la gestazione, per cui è stata contaminata con quello che viene chiamato un virus teratogenetico, che ha fatto sì che Miles sia afflitto da malattie genetiche, e in particolare è una persona descritta come di statura molto bassa, 1,50 m, che è afflitto da un problema grave di fragilità ossea. Praticamente un movimento brusco gli fa fratturare le ossa. Quindi all'inizio della storia lui vive fino in fondo questa questa difficoltà, questo fatto che la sua gente
lo rifiuta.
Lui è di nascita nobile, sarebbe destinato a fare carriera militare, quindi loro hanno proprio, no, come obbligo per il fatto di essere nobili, di dover fare l'accademia, diventare militari, assumere cariche all'interno del corpo militare, ma non può farlo o gli riesce molto difficile farlo, perché pur essendo un personaggio geniale e connotato da un'intelligenza molto al di sopra del normale, però non riesce a superare i vincoli fisici, non riesce a superare le prove fisiche che gli consentono l'accesso alla carriera militare. E questo dilemma, questa voglia di dimostrare all'universo il suo valore, questo superare l'handicap fisico e affermare fino in fondo che una persona non è limitata da quelli che sono invece i suoi difetti genetici o fisici, è uno dei connotati fondamentali. E la storia si sviluppa, no? Il personaggio cresce umanamente e professionalmente, sentimentalmente, portando sempre dentro di sé questo, no? Questo iniziale grandissimo problema, questo grande dolore che lui affronta e supera con la sua genialità. Poi nell'arco della storia stessa, lungo i romanzi, mano a mano, in maniera molto realistica anche in termini temporali, affronta e supera questo problema anche con l'aiuto della tecnologia medica, viene sostanzialmente assoggettato a una serie di sostituzioni delle ossa, e verso la fine, diciamo, i romanzi che si ambientano intorno al 2000 nostro, quando lui ormai è cresciuto, è diventato un uomo. All'inizio il primo racconto è invece Miles sostanzialmente a 20 anni, a oggi, ai giorni nostri, col racconto, il romanzo del 2010, ormai ne ha 40 circa, quindi più o meno vedi il passo dei singoli romanzi, ha seguito proprio la cronologia. Lui è cresciuto e anche, diciamo, superato di fatto l'handicap principale, questo della fragilità ossea, attraverso l'intervento medico. Ma gli è rimasto comunque il fatto di essere molto molto basso, di avere una sorta di deformità fisica, se non particolarmente evidente, ma comunque in quella cultura e con la storia che lui ha sulle spalle, certamente una delle cose che ricorrono costantemente e che la Bujold descrive in maniera veramente molto molto bella, facendo appunto questo continuo contrasto tra quelli che sono i pregiudizi e quelle che invece la capacità e la realtà di questa persona di affrontare in maniera brillante questa situazione, di ribaltarla, anche perché è dotato non solo, come dicevo, di una intelligenza molto al di sopra del comune, ma anche di un'incredibile faccia tosta, di una voglia di avventura con la quale lui riesce. Uno dei primi romanzi si intitola L'apprendista ammiraglio. Lui riesce con un colpo, appunto, metà di genio e metà di semitruffa nei confronti di quelli che gli stanno intorno,
Kobayashi Maru,
ad autonominarsi ammiraglio, diventa il capo di una flotta di mercenari, e buona parte della saga sarà connotata da questa doppia personalità. Da un lato lui è il figlio sfortunato di questa grande casta nobiliare, che però appunto si muove all'interno di ambiente culturale in cui i limiti fisici che lui ha, il suo problema di avere una deformazione genetica, sembrano insuperabili. Dall'altro lato è l'ammiraglio di questa flotta mercenaria. Moltissimi dei romanzi si sviluppano intorno all'idea che comunque l'impero poi assolda questa flotta mercenaria per, come dire, fare i lavori sporchi, e lui si ritrova quindi in prima linea come ammiraglio e nello stesso tempo dietro le quinte come agente segreto della sua nazione originaria. Come dicevo, appunto, è veramente divertente, perché la Bujold riesce a unire l'aspetto della space opera, quindi con delle storie ricche di avventure, anche a volte, diciamo, man mano che va avanti, anche poi con una sorta di sviluppo cronologico in cui si incrociano le storie dei vari mondi, e in qualche maniera c'è anche, come dire, una sorta di componente di thriller, di giallo, lungo le varie avventure che vengono raccontate, con queste introspezioni fantastiche. Io in realtà l'aspetto che amo di più è proprio questo, cioè il fatto che in ogni romanzo Miles cresce come uomo, cresce come persona, cresce come responsabilità. Ecco, lo consiglierei, per la verità, se mi consentite una piccolissima deviazione sul serio, lo consiglierei una grande lettura per i nostri politici tutti, perché affronta molto spesso il problema del potere, delle responsabilità legate col potere, di che cosa vale la pena, e lo fa anche con una grande, lucidità, no? Anche senza nascondersi, no? Alcuni aspetti dei compromessi che a volte bisogna fare, e del fatto che però questi compromessi poi fanno sempre i conti con quella che è la nostra percezione dell'umanità e con i valori veri che diamo.
Quindi è un po' uno specchio dei tempi, anche nel senso, secondo me, di trascrivere un attimo quella che è la realtà nostra nella fantascienza.
Assolutamente, e l'aspetto più bello che rende questa saga, secondo me, leggibile a tutte le età, è proprio questa multiforme sfaccettatura, questa possibilità di essere letto a un livello di avventura pura assieme con lo sviluppo psicologico del personaggio. Ecco, è impressionante come la Bujold riesca a far passare veramente, far attraversare tutti gli stati che portano un giovane, un ragazzo ventenne, addirittura nei primissimi romanzi forse meno che ventenne, e lo fa crescere fino a diventare un uomo, attraversando tutti gli stadi, tutti i problemi, tutte le cose che normalmente, insomma, capitano nella vita, le gioie, i dolori, gli innamoramenti, le sfortune professionali e le fortune professionali che poi fanno parte di ciascuno di noi, se volete.
Per cui Max ha praticamente un po' anticipato quello che è stato fatto nel ciclo di Harry Potter, se vuoi, praticamente, il fatto di prendere una...
L'idea dello sviluppo, cioè, sì, certo, hai ragione, nel ciclo di Harry Potter c'è sostanzialmente un percorso simile, no? Sono un ragazzino, un bambino che diventa giovane. Nel ciclo dei Vorre c'è un ragazzino, un 17enne, 18enne, che diventa uomo, che diventa adulto, fino appunto a diventare un quarantenne, che poi si sposa, che ha dei figli. Negli ultimissimi romanzi c'è anche questa componente del rapporto con la moglie. La Bujold peraltro è molto nota anche per dei cicli fantasy e recentemente per qualche sconfinamento nel romanzo rosa. Evidentemente anche lei probabilmente sente proprio questo bisogno, ha sentito questo bisogno di esplorare queste altre dimensioni. La Bujold è figlio di un ingegnere, si vede fino in fondo, nel senso che i suoi romanzi sono assolutamente molto attenti ai particolari tecnici, spesso si basano intorno a delle idee. Ecco, prima per esempio abbiamo accennato a questo fatto dei wormhole, al fatto di farli collassare, quindi ci sono dei romanzi che contengono appunto per esempio delle avventure legate con il fatto che ci sono gruppi terroristici che vogliono far chiudere certi condotti tra un mondo e un altro mondo, e quindi c'è la descrizione anche proprio della tecnologia che spinge in questa direzione, che viene utilizzata. E molto spesso nello sviluppo di un romanzo è importante tenere d'occhio questi particolari. Poi la Bujold ha un grande, veramente un bel senso dell'umorismo, l'insieme dei personaggi. Io ho descritto in maniera forte per il protagonista, perché sicuramente il filo conduttore della serie è la persona di Miles, ma intorno a Miles c'è una famiglia molto vasta di personaggi che arricchiscono lo scenario e che consentono appunto di esplorare le varie dimensioni che abbiamo detto. In particolare c'è il classico cugino, no? Che, come abbiamo detto, che Miles ha un problema di carattere personale, no? Quindi ha una sua fatica fisica, è piccolo di statura, con le donne all'inizio si muove con molta difficoltà, anche se poi si trasformerà in un gran donnaiolo, e c'ha al suo fianco il classico cugino, quello che odieremmo tutti, il cugino alto,
che
bello,
riesce, il Gastone,
esatto,
stupido, ma nonostante questo riesce ad avere sempre la fortuna dalla sua parte. Sì, quindi un po' Gastone, soprattutto tutto piace molto alle donne, e c'è questo rapporto molto divertente tra questi due cugini, poi con le zie, insomma, c'è questa descrizione della famiglia e dell'inserimento della famiglia nel contesto culturale che è assolutamente divertente. Molto belli sono anche i racconti, i romanzi, come ho detto, sono, abbiamo detto, una quindicina circa, e sono, come dire, riuniti tra di loro, no? Cioè, sono una sorta di trama che poi da maggiore ricchezza e pienezza alla saga di Gregor Cosigan, con una serie di racconti brevi. Alcuni di questi sono assolutamente bellissimi, sono paragonabili ai romanzi in termini di profondità, in termini di godibilità nella lettura. E quindi, insomma, io, come dire, consiglio a tutti di cominciare a leggere la saga dei Vorkosigan, però nello stesso tempo devo avvisare che è una di quelle per le quali si rimane prigionieri e quindi alla fine non si ha mai voglia di smettere. Fortunatamente ci sono tanti magnifici romanzi e racconti da leggere. La serie dei Vorkosigan è stata edita dall'editrice Nord fino all'ultimo, Creo Burn, che non è stato ancora tradotto in italiano. Credo che invece l'edizione inglese sia della Buy and Books, sono tutti disponibili sia in formato cartaceo che in formato ebook, e quindi veramente, come dire, uno di quei laghi, di quei mari in cui tuffarsi a piene mani.
Va bene, come sempre cogliamo il suggerimento e lo mettiamo nel nostro scaffale.
Vale la pena forse di dire che c'è stata anche una... stranamente non ci sono, almeno che io sappia per il momento, idee di trasposizioni cinematografiche. Dico stranamente perché invece secondo me, proprio per le caratteristiche che ho detto, di grande godibilità dell'avventura, di colpi di scena, di tecnologia, mi meraviglio che Hollywood non abbia scoperto questo filone.
Cadiamo sempre nel solito discorso, che preferiscono fare trame idiote piuttosto che prendere
oppure reboot o remake, che,
ecco, no. E invece è stato sviluppato un gioco di ruolo. C'è un gioco di ruolo molto dettagliato, dall'altro canto appunto ho descritto questo universo ricchissimo di colpi di scena, di situazioni, di personaggi, quindi la cosa si presta molto, e sono stati sviluppati alcuni fumetti che però non hanno trovato ancora una traduzione italiana e nemmeno inglese, perché sono fumetti francesi. Sono dei fumetti francesi, The Vorkosigan Saga, che io sappia allo stato attuale ci sta la versione appunto originale francese e delle traduzioni spagnole, non ci sono ancora né la versione inglese né quella italiana, però per chi un po' di lingue le mastica può essere divertente andarsi a leggere i fumetti.
Ok, poi ci dai i riferimenti e le mettiamo nelle note sicuramente.
Va benissimo, va benissimo.
Allora aspettiamo la tua sorpresa per il prossimo episodio, per sì, uno dei prossimi episodi.
Uno dei prossimi, non posso impegnarmi così.
E alla prossima comunque.
Ciao ragazzi, grazie.
Grazie, Max. Grazie, ciao Max.
Ed ora il nostro quadrante dedicato al cinema, The Dark Side of the Screen.
Per parlarci delle ultime novità cinematografiche è con noi il signor oscuro dei Sith, Giacomo Lucarini.
Buonasera, buonasera miei cari apprendisti, è sempre un piacere ritrovarvi qui, vedo che insomma il mio addestramento ha dato i suoi frutti, visto sì, che avete sì, trovato maestro, una sigla degna di questo nome.
Era il minimo per introdurti, no Giacomo?
Eh beh sì, direi proprio di sì. E da signore oscuro dei Sith ovviamente i miei giudizi saranno cattivissimi e implacabili, ma questa sera parleremo poi di due super film annunciati, uno ancora annunciato perché uscirà in Italia solo a settembre inoltrato, e l'altro invece che attualmente è nelle nostre sale e naturalmente è passato dalle forche caudine del nostro giudizio. Scusate se passo al plurale maestatis, ma mi sento
si dice al personaggio quando... tranquillo.
Allora, stiamo parlando ovviamente di Prometheus di Ridley Scott, che è il film che definire atteso è poco dai fan della fantascienza, perché si tratta praticamente del ritorno nelle atmosfere, nell'universo di Alien, quindi...
Ma no, cioè, Dio mio, detto... ma a settembre esce...
Ah sì, da noi esce il 14 di settembre, data
ma
annunciata...
Ma me l'ero persa, ormai, che era così...
Ormai là... preso.
Accidenti. Vabbè.
E Prometheus è stato fin da subito un progetto che ha fatto scatenare la fantasia degli amanti della fantascienza, ma anche dei nerd, insomma, perché voglio dire... Alien rappresenta il massimo forse dell'immaginario della fantascienza adulta unita all'horror, quindi due dei generi che hanno fatto la fortuna del cinema, soprattutto negli anni Ottanta, di cui la saga di Alien è praticamente sintomatica. Il primo è del 79, il secondo dell'86, e in tutto questo si sono avvicendati alcuni dei più grandi registi che hanno calcato l'immaginario fantascientifico: Ridley Scott, James Cameron, Jean-Paul Genet e David Fincher, insomma, gente che non ha nemmeno bisogno di presentazioni. Ecco perché no. Prometheus rappresenta il grande ritorno di Ridley Scott alla fantascienza e al film che a tutt'oggi forse è il suo migliore, insieme a Blade Runner naturalmente, perché insomma, Blade Runner rappresenta una vetta che però era un'unione di talenti difficilmente replicabile. Direi e forse sì. E Ridley Scott insomma deve anche riprendersi un po' da una sequela di film che insomma lui fa sempre questi filmoni da grande budget, grande respiro, però ultimamente non è che abbia fatto granché, insomma da quando è entrato Le Crociate, American Gangster, Nessuna Verità, l'ultimo Robin Hood che era quasi insomma inguardabile, diciamocelo, insomma era un film un po' senza anima, però Prometheus promette veramente bene. E perché chi non lo avesse ancora visto deve andare assolutamente su YouTube o qualsiasi altro canale che gli permetta di vedere video a cercare questo viral video, questo video virale che è stato praticamente diffuso e dove si vede Guy Pearce, l'attore Guy Pearce che interpreta Peter Weland. Chi è Peter Weland? Sicuramente gli appassionati della saga di Alien lo sanno. È colui che rappresenta la Weland Corporation, che poi sarà una delle due che si fonderanno nella Weland Yutani, che quindi tutti conoscono per quello che riguarda la saga di Alien. E è veramente ben realizzato e fa ben sperare. L'ambito è il 2023, a questa... questo TED Talk, che è una sorta di super convention di scienza, di biologia, di nanotecnologia, di macchinari immaginifici, e rappresenta appunto un futuro non troppo lontano, anche perché Prometheus sarà una sorta di prequel. Nonostante Ridley Scott all'inizio avesse tentato di gettare fumo negli occhi, no, ma non è... Poi quando è uscito il primo teaser trailer, a parte esserci tutti eccitati come, non lo so, dei tapiri ingrifati, perché c'era persino il font, no? Persino la scritta Prometheus richiama il vecchio trailer del 79 di Alien. Vero. E quindi ormai il gioco era scoperto e inequivocabile. C'è un cast veramente fantastico, dalla Charlize Theron che... sarà un personaggio forse quasi un featuring, però enigmatico e dicono molto importante. Ci sarà Michael Fassbender, che ormai sappiamo che farà un androide sulla scia insomma di quelli che abbiamo visto, no? Bishop e Ash nel primo Alien. Avrà questo personaggio. Abbiamo Patrick Wilson, insomma un bel cast di personaggi, assieme alla solita eroina importante, insomma importante, no? La Ripley, che è Naomi Rapace, che noi abbiamo conosciuto insomma dal Uomini che odiano le donne, quello originale. Questa ragazza veramente con questi tratti molto taglienti, no? L'abbiamo vista anche nel nuovo Sherlock Holmes, nel 2, dove faceva la zingara. Infatti lei ha questi zigomi molto marcati, richiama molto Sigourney Weaver, il modello di donna forte.
Vero.
E sarà curioso vedere come la userà. E che vi posso dire ancora su Prometheus, a parte il fatto che stiamo qui a...
Qualcuno vociferava sul fatto che ci sarà un ruolo chiave dei cosiddetti Space Jockey, che sarebbe l'alieno fossilizzato del primo Alien.
Sì, vero. E infatti l'ultima delle news che circolano in rete è che vedremo proprio come si è originato questo alieno, cioè come siamo arrivati poi alla scoperta che viene fatta nel primo Alien. E è chiaro che qui insomma è un'operazione da far tremare i polsi, come sceneggiatore se l'è accollato Damon Lindelof, che sappiamo tutti che è il co-creatore e principale sceneggiatore di Lost, tra le altre cose che ha fatto, e questo insomma immagino faccia ben sperare, perché lui è di una generazione che è cresciuta insomma con i film di Allen. Lui è del 73, di millesimo, quindi li ha sicuramente vissuti, recuperati quando era ragazzino. E come sappiamo, la passione, come ne avremo anche modo di parlare dopo, è sicuramente un fattore determinante per creare un buon prodotto cinematografico.
Io intanto
e quindi Prometeo.
Sì. Giacomo, sarà in 3D oppure diciamo...
In tutte e due le modalità, sia 2D che 3D, dovrebbe uscire naturalmente poi con le sale americane, che gioveranno anche dell'IMAX, che sappiamo è una tecnologia di quelle più utilizzate. E naturalmente qui poi si apre il toto personaggi, perché come sappiamo nella saga di Alien, nei film di Alien, i personaggi cominciano sempre a essere una decina e finisce uno solo a rimanere in piedi. Infatti, quindi si apre già il toto scommesse
all'Highlander, no?
Eh sì, poi si sa, gli alieni sono, che siano facehugger, che siano alieni sviluppati in pieno, sono proprio tremendi. Chi ci si ritrova davanti difficilmente riesce a salvare le penne, come si suol dire.
Invece di John Carter di Marte, cosa ci dici? Sei già andato a vederlo?
Sì, John Carter ho avuto modo di vederlo in anteprima.
Senza spoiler, cerca di dirci
io
qualcosa.
Non vi darò nessuno spoiler, mi sono ripromesso di essere molto buono, anche perché è un film, io vi do un giudizio proprio lapidario, che sarà poi quello che determinerà la sorte del film, e che purtroppo stiamo vedendo che forse già lo ha fatto e lo ha decretato, perché il film non sta andando particolarmente forte al botteghino, pur essendo costato quasi 250 milioni di dollari, e escluso credo il marketing. Quindi potete immaginare quale macchina sia stata messa in piedi dalla Disney Pixar. Prima, cioè, bisogna chiarire subito chi è John Carter, perché forse lui arriva ultimo al cinema, ma in realtà è stato il primo, l'apripista, il capostipite della commissione tra fantascienza e fantasy. È un personaggio creato nel primo Novecento, praticamente nel 1910, da Edgar Rice Burroughs, e tutta la sua figura ruota intorno il pianeta Marte e questi alieni, queste razze in lotta fra di loro. John Carter è un veterano della guerra civile americana, dove tra l'altro lui combatteva per i confederati, e si ritrova, lo vedrete poi, come su Marte, su questo pianeta, il pianeta rosso, che a causa della sua gravità ridotta gli dona dei superpoteri. Quindi lui si ritrova ad essere una sorta di Hulk, però dalle sembianze umane. E John Carter naturalmente è l'eroe, senza macchie e senza paura. E questa Marte è bellissima, perché è una commistione di elementi fuori dal tempo, dal deserto alla scienza, insomma, retro, alla fantascienza retro, ai combattimenti tra esseri antropomorfi, alieni, bestie addomesticate. E c'è poco da fare. Burroughs ha aperto una strada che poi è stata seguita da tutti gli altri grandi, che ora noi diciamo grandi vecchi della fantascienza.
È vero.
Che ne so, vi posso citare Robert Howard, Bradbury, Alex Raymond col suo Flash Gordon. Ecco, sono tutti arrivati dopo. E questo serve come premessa, perché Guerre Stellari in sé ha preso moltissimo dall'immaginario di questi libri, che consiglio a tutti di recuperare, perché la saga di John Carter da Marte merita di essere letta. E naturalmente ha ispirato moltissimo anche il mondo dei fumetti. Quindi, riassumiamo tutto, si parte molto alla larga. L'immaginario di John Carter è stato affrontato da tantissimi artisti grandissimi, lo hanno saccheggiato. E naturalmente, se oggi dobbiamo pensare forse ai più grandi artisti che abbiamo nel mondo del cinema, nel mondo della fantasia al cinema, è la Pixar. Dico bene?
Beh sì, decisamente. Quella che ha fatto scuola Pixar, negli ultimi 10 anni. Forse
ha veramente dominato, no, la scena, anche perché ha creato insomma opere che forse nessuno poteva pensare portassero sullo schermo. La prima opera live action, non a caso, è John Carter, perché Andrew Stanton, che è il regista, tra l'altro ricordiamolo, si è portato a casa l'Oscar per Alla ricerca di Nemo e per Wall-E, quindi cioè, non è un regista insomma, primo arrivato. Ha fatto tesoro di quanto successo negli anni precedenti, perché non è la prima volta che si cerca di portare John Carter al cinema, solo che sono stati tutti progetti sfumati. C'erano stati addirittura registi del Warner Brothers dei tempi dei Looney Tunes, c'è stato John McTiernan negli anni 80, però nessuno era riuscito a concretizzarlo, anche perché servivano veramente dei capitali ingenti, immensi. E quindi insomma ci siamo forse bruciati la possibilità di vedere una vera novità di John Carter, perché è arrivato ovviamente prima Guerre Stellari, è arrivato Avatar, è arrivato insomma che ne so, anche il Flash Gordon degli anni 80, che insomma non ricordiamo certo come un capolavoro.
Io, no, infatti, no.
Io vi posso dire una cosa, a me il film di John Carter è piaciuto un sacco, perché è un film, diciamolo subito, infatti vi dicevo perché vi darò un giudizio lapidario, non è per il pubblico generalista e indifferenziato, cioè c'è tanto lavoro dietro e bisogna saperlo vedere, bisogna capire un po' il retroterra che ci sta alla base, e questo purtroppo in un film che forse mira a essere un mega blockbuster non è proprio un punto a suo favore, perché lo rende un pochino ostico, ma è un film realizzato in una maniera elegante, in una maniera assolutamente iconica, con movimenti di regia straordinari che forse solo un talento legato all'animazione come Stanton poteva realizzare, perché ci sono proprio dei movimenti un po' come il Ten-Ten, se qualcuno lo ha visto capirà,
dopo i movimenti di macchina. Spezzone, non l'ho visto.
Dopo i movimenti di macchina, essendo virtuali, potevano arrivare dovunque, e ogni tanto ci sono veramente dei bellissimi movimenti di macchina. Poi accanto a Andrew Stanton nel comparto di sceneggiatura abbiamo anche un altro giovane talento, che è Mark Andrews, che ha fatto tantissimi cortometraggi geniali della Pixar, quelli che di solito vedevamo prima dei film. Alla. Poi abbiamo addirittura un premio Pulitzer,
addirittura.
Esatto, Michael Chabon, che è tra l'altro lo sceneggiatore di Spider-Man 2, che io qui lo dico e non lo nego, Spider-Man 2 secondo me è il miglior film tratto da fumetti che esista, perché è praticamente l'uomo ragno al 1000% Spider-Man 2, nello spirito, nella messa in scena, nell'ingenuità, nel carisma del cattivo, in tutto. Spider-Man 2 è anni luce sopra tanti altri. E poi ovviamente abbiamo le musiche di Michael Giacchino, che ormai è un super veterano dei film Pixar, e poi ha fatto anche Lost, insomma tantissime. C'è veramente dietro un comparto di talenti fantastico. E, Andrew Stanton ha sempre amato John Carter di Marte, lo ha detto, e cioè, dalla pellicola trasuda proprio l'amore. E purtroppo devo dire che anche chi era in sala con me ha espresso delle perplessità, e qui però si varia molto da sensibilità a sensibilità, perché sotto il comparto artistico visivo gli effetti speciali sono straordinari, ci sono pochissime cadute che non sono cadute di stile. Ora io dico cadute, posso dire dove magari stride all'occhio, ma in un film dove l'80% sono tutti effetti visivi. Il cast è molto bravo, abbiamo insomma alcuni che sono una garanzia, Willem Dafoe è insomma fantastico, però anche il giovane Taylor Kitsch, oltre ad avere un fisico di quelli che noi possiamo soltanto
sì, decisamente è il suo debutto?
No, lui ha fatto altri film dove interpretava sempre insomma, vabbè, a parte è giovanissimo, quindi abbastanza insomma così, diciamo, ingenuo nel suo modo di recitare, però è perfetto perché interpreta praticamente un veterano di guerra che però come vedremo è molto insomma molto tranquillo, molto sereno, in pace con se stesso, e riesce proprio con questo suo modo di essere a conquistare in questo modo un intero pianeta, nel senso che riesce a mettere ordine nel caos.
Quasi un eroe per caso, per cui.
Eh sì, perché lui si ritrova in un pianeta sconosciuto, dotato di superpoteri che deve imparare a gestire, circondato da insomma culture in lotta l'una con l'altra, quando si dice lotta vuol dire proprio battaglie sul campo, dove ci sono da tigri mutanti, dai denti a sciabola, a insomma macchine volanti. è veramente bello. E poi soprattutto per chi conosce, mi dispiace perché saranno pochissimi, la parte letteraria, mm-hmm. è veramente un orgasmo, perché è bello, è tutto quello che un lettore sogna per insomma, della trasposizione del suo libro.
Insomma, fa tanto la differenza anche l'aver letto o meno il
romanzo. Assolutamente sì, è roba, ti posso fare il... dimmi,
purtroppo
dimmi.
Leggo che l'ultima edizione è di 21 anni fa, 1991.
Sì, penso, infatti, possiamo solo sperare che sulla scia del film esca una nuova versione, magari spero. Con una nuova traduzione, che in effetti quella vecchia era un pochino datata. Ora sicuramente sulla scia del film usciranno e è il momento giusto per magari rileggerselo. Dicevo che qualcuno ha espresso perplessità, ma i dialoghi nella loro semplicità, alcuni di questi, sono, come si diceva, no, di Spider-Man 2, rappresentano esattamente l'idea iconica dell'avventura d'altri tempi. Questo è un film proprio quasi fuori dal tempo, preso di peso dagli anni 70-80 e aggiornato con gli effetti speciali del giorno d'oggi. Cioè, non bisogna aver perso quello che si chiama l'occhio della tigre, un po' l'ingenuità del sapersi trasportare nel vero senso della parola ancora su un pianeta lontano, perché altrimenti, beh, chiaramente, insomma, il film è lungo, ha tante parti, ha un bellissimo inizio e una bellissima parte finale. Ovviamente la parte centrale snoda diverse trame, e bisogna dire che non si perde mai il polso della situazione, però insomma 132 minuti, chi ha il senso dell'avventura ancora molto sviluppato li regge bene, il resto del pubblico forse un po' meno. È un film sicuramente per ragazzi, un po' meno per il pubblico smaliziato. Secondo me tutti, per farsi un'idea, dovrebbero andare a vederlo, soprattutto gli amanti di fantascienza o del fantasy, meglio se di tutte e due, meglio se ci va chiunque, perché secondo me
prego.
È un film che dovrebbe essere visto.
E noi lo consigliamo un po' a tutti gli ascoltatori. Come sempre, grazie Giacomo.
Grazie Giacomo.
Grazie a voi. Grazie a voi, naturalmente grazie a Paolo e grazie a Omar, che sono sempre qui i miei adepti, dopo vi insegno qualche altra mossa con la spada laser.
Ecco, le sfoderiamo ora e poi dopo l'episodio ci dici. Grazie mille, a presto, al prossimo episodio.
Un saluto a tutti, ciao.
Ok, per questa puntata di Fantascientificast, la quarta, è tutto. Siamo in conclusione.
Ok, vuoi dare i contatti te questa volta, Paolo?
Certamente. Allora, i contatti sono il sito www.fantascientificas.it, dove aspettiamo i vostri commenti, numerosi, mi raccomando, e condividete al massimo il link, perché questa avventura deve continuare, insomma. Sul sito trovate anche il form per i contatti, contattarci via mail, potete farlo con quel form oppure all'indirizzo info@fantascientificast.it direttamente, e poi ci trovate sui consueti canali del social network, su Facebook e su Twitter.
Ok, Paolo, permettimi di fare gli auguri a Giuliana di Scientificast.
È vero, auguri.
Ovviamente in ritardo, ma con gli interessi, Giuliana. Ecco.
E siamo alle conclusioni, allora. Quindi arrivederci al prossimo episodio tra un paio di settimane. Ciao.
Ok. Ciao e lunga vita e prosperità.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time.
Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.